La questione dell'impatto sull'ambiente, di quello che noi decidiamo di mangiare, è anche legata a un'altra questione molto importante, che è quella dell'impatto sui paesi più poveri. Quindi sulla questione, diciamo così, fame nel mondo, o più precisamente della denutrizione e malnutrizione nel mondo. Infatti, sono moltissime le persone nel mondo, ci sono 840 milioni di esseri umani, soprattutto bambini, quasi tutti nel sud del mondo, che soffrono di denutrizione cronica. Questi sono dati della FAO del 2004. Il problema però della fame nel mondo della denutrizione non è tanto un problema di quantità di cibo che viene prodotto, ma di un accesso al cibo non equo e soprattutto di sprechi di risorse. Per esempio, in Brasile ci sono 16 milioni di persone malnutrite, eppure il Brasile esporta ogni anno 16 milioni di tonnellate di soia per mangimi animali. Questo significa che ogni persona denutrita in Brasile potrebbe avere a disposizione ogni anno 1.000 kg di soia da preparare poi in vari modi per la sua alimentazione. Invece questa soia che viene coltivata in Brasile viene esportata nei paesi ricchi per far da cibo agli animali d'allevamento. In Messico, per esempio, un'altra situazione, anche lì ci sono milioni di persone che soffrono di denutrizione cronica, e nel 1960 il bestiame consumava il 5% dei cereali prodotti, quindi nel totale di cibo prodotto in Messico il 5% veniva consumato dagli animali d'allevamento e il resto dagli esseri umani. Nel 2003 si è passati al 45%, cioè dal 5% al 45%, lo stesso in Egitto dal 3 al 31%, in Cina dall'8 al 28%. Questo è il cosiddetto problema del passaggio da food a feed, dove food è il cibo per gli umani, feed è il mangime per gli animali. Quindi c'è una porzione sempre maggiore di quello che era food, cibo, che diventa feed, mangime per gli animali. Questo si verifica assolutamente in tutto il mondo. Allora, per esempio, se contiamo proprio la quantità di cereali in totale prodotta nel mondo, vediamo che la metà dei cereali prodotti nel mondo sono destinati a nutrire gli animali. Questa percentuale varia a seconda dei paesi in cui ci troviamo. Per esempio, nei paesi sviluppati è il 78% dei cereali coltivati che va a nutrire gli animali anziché gli umani. Nei paesi in via di sviluppo il 32%, nei paesi poveri il 18%. Quindi man mano che un paese diventa più ricco, diciamo, usa una quantità sempre maggiore di cibo per nutrire gli animali anziché gli umani. Allora, a questo punto uno potrebbe dire: d'accordo, questi sono solo alcuni esempi, poi ce ne sono ovviamente molti altri dati su questo, però già questo ci fa capire che c'è una quantità di risorse sempre più grande che viene destinata, anziché alla coltivazione di cibo per il consumo diretto umano, è destinata alla coltivazione di cibo per consumo animale. Allora, uno potrebbe dire, da un punto di vista proprio utilitaristico, quindi senza pensare all'animale come essere senziente, ma più un animale come macchina, potrebbe dire: d'accordo, io do da mangiare agli animali da allevamento, però poi questi animali producono qualcosa che io posso mangiare, producono carne, producono latte, producono uova, e quindi questo cibo non è buttato via, mi ritorna indietro sotto altra forma. Però non è così, perché gli animali considerati proprio come macchine che trasformano proteine vegetali, proteine animali, sono macchine completamente inefficienti, infatti vengono definite fabbriche di proteine alla rovescia. Se prendiamo qualsiasi manuale di zootecnia, viene definito come indice di conversione la quantità di chili di vegetali che io devo dare a un animale per farlo aumentare di 1 chilo di peso. Allora, per esempio, il vitello ha bisogno di 13 kg di vegetali per crescere di 1 chilo, il bue 11 kg, l'agnello addirittura 24 kg, il pollo è più conveniente, diciamo, ha bisogno di 3 kg di vegetali per crescere di 1 chilo. Questo perché, questo è abbastanza palese, cioè anche noi, se ogni giorno mangiamo mezzo chilo, per esempio, di cibo vario, tra, che ne so, pasta, legumi, verdure, eccetera, non è che ingrassiamo di mezzo chilo, quindi non è che tutto quello che mangiamo noi aumentiamo di peso, anzi, rimaniamo più o meno costanti, perché il cibo che noi mangiamo ci serve per viverne come energia, non serve per mettere su peso. E lo stesso succede per gli animali, anche loro quasi tutto il cibo che mangiano lo usano semplicemente per vivere, per muoversi, per quello che possono muoversi, ma anche solo per respirare, per dormire, per vivere. E quindi c'è questo spreco enorme. Poi se contiamo anche gli scarti di macellazione, quindi contiamo proprio la carne prodotta e non il fatto che l'animale aumenti di peso, vediamo che per esempio per il bue, per avere un chilo di carne di bue io devo usare 15 kg di vegetali, devo dare all'animale 15 kg di vegetali, quindi capite lo spreco enorme che si ha in questo. Io devo coltivare tantissimi vegetali per dargli agli animali e avere in cambio qualcosa che è in quantità molto molto minore di quello che gli ho dato. Da qui quindi lo spreco. Allora, per far capire l'impatto che ha, l'impatto sociale che questo ha quindi sui paesi poveri, è stato fatto, mi fate questo esempio, di un calcolo che ha fatto l'economista Francis Mullaphet. Ha calcolato che in un anno nei soli Stati Uniti sono stati prodotti 145 milioni di tonnellate di cereali e soia, quindi solo negli Stati Uniti, neanche in tutto il mondo, 145 milioni di tonnellate di cibo vegetale che anziché andare agli umani andava agli animali. Quindi 145 milioni di tonnellate di mangimi, e sono stati ricavati 21 milioni di tonnellate di carne, latte e uova. Quindi 145 meno 21, se vogliamo calcolare lo spreco, sono 124 milioni di tonnellate di cibo sprecato. Ne avevo 145, ne ho avuti 21, ho sprecato 124 milioni di tonnellate di cibo. Ecco, questi 124 milioni di tonnellate avrebbero assicurato un pasto completo, nutriente al giorno a tutti gli abitanti della Terra. Quindi con il solo spreco degli Stati Uniti si può nutrire tutta la Terra. Questo per far capire la quantità dello spreco. E questo poi si ripercuote anche sull'ambiente, non solo sulla questione sociale, perché chiaramente quando c'è spreco di risorse, quindi c'è un impatto negativo sull'ambiente. Per esempio c'è lo spreco di acqua. Il 70% dell'acqua che è usata sul pianeta è consumato dalla zootecnia e dall'agricoltura, ma l'agricoltura abbiamo visto è finalizzata soprattutto proprio per mangimi. La stragrande maggioranza dei vegetali che si vengono prodotti, addirittura il 90% della soia prodotta nel mondo viene data agli animali. Quindi tra zootecnia e coltivazione dedicata agli animali viene consumata la maggior parte dell'acqua che esiste sulla Terra. Ed è un problema, perché comunque il problema della scarsità di acqua è un problema mondiale ormai da diverso tempo. Per fare anche qui un esempio di quanta acqua serve per produrre carne, è stato calcolato che l'intera quantità di acqua che una famiglia media americana, quindi una famiglia di 4 persone negli Stati Uniti, che acqua ne consuma parecchia per bere, per lavarsi, per cucinare, per irrigare il giardino, eccetera, tutta la quantità di acqua che una famiglia media usa in un anno serve a produrre solo 5 kg di carne bovina, una quantità di carne che la stessa famiglia consuma in meno di una settimana probabilmente. E quindi capite quanta acqua viene usata per questo e quanto questo incide sul problema della scarsità di acqua nel mondo. Lo stesso per quanto riguarda l'energia proprio intesa come petrolio, come combustibile fossile. Anche qui un esempio: è stato calcolato che per produrre una caloria di proteine dal grano servono 2,2 calorie dal petrolio. Per la carne bovina ne servono addirittura, adesso qui non ho segnato, 40, quindi per il grano ne servono 2, per la carne bovina 40, quindi vedete la differenza enorme. Tutte queste cose vengono poi trattate meglio nel filmato, vi do solo alcuni flash. La questione dell'inquinamento chimico, quindi la quantità di fertilizzanti, pesticidi, diserbanti che vengono usati in agricoltura, ne vengono usati così tanti perché bisogna coltivare molto molto di più di quanto si dovrebbe coltivare per il consumo diretto umano, perché gli animali consumano molto di più di noi, perché c'è questo appunto rapporto di conversione di 15-1. E quindi la stragrande maggioranza dei pesticidi, fertilizzanti, ed erbicidi che vengono usati in agricoltura sono usati proprio per produrre mangimi animali. Se togliessimo quello, avremmo una quantità molto maggiore di sostanze chimiche che vanno a inquinare la terra e l'acqua. E poi il problema delle deiezioni degli animali, cioè gli escrementi prodotti dagli animali, che sono una quantità enorme e che non si sa cosa farne, perché mentre una volta venivano usati come fertilizzante organico, oggi non più, sono solo inquinanti, sono pieni di sostanze chimiche, che sono quelle sostanze chimiche che vengono date agli animali per poter sopravvivere negli allevamenti intensivi, quindi antibiotici e altri farmaci, e quindi inquinano semplicemente, vengono sparse sul terreno e inquinano il terreno e le fonti acquifere. Un ultimo punto per quanto riguarda l'impatto ambientale, poi vediamo un filmato. La questione del disboscamento delle foreste, delle foreste tropicali, della foresta amazzonica in particolare. Molti pensano che le foreste vengano disboscate per ritrovarne legname. Non è assolutamente così. Le foreste vengono disboscate per fare pascoli per bovini, la cui carne viene poi esportata soprattutto in Europa. C'è un rapporto del CIFO, che è il Centro per la Ricerca Forestale Internazionale, pubblicato nel 2003, che si chiama Hamburger Connection, e già il titolo dice tutto, che fa proprio vedere come il motivo del disboscamento della foresta amazzonica brasiliana sia proprio la creazione di pascoli per bovini. Oltretutto, cosa succede? Essendo questa terra inadatta al pascolo, dopo 5-6 anni si desertifica, diventa un deserto, e allora si abbatte un altro pezzo di foresta, e così via. Vi do dei dati: tra il 1997 e il 2003, quindi in 6 anni, c'è stato un incremento del 600% della carne bovina esportata, soprattutto verso l'Europa, quindi in 6 anni del 600%. E quasi tutta, cioè l'80% di questo incremento è stato proprio nella foresta amazzonica, cioè questi bovini sono stati allevati nella foresta amazzonica. E ogni anno l'abbattimento è sempre più corposo, cioè in crescita. Nel 2003 c'è stata una crescita del 40% della deforestazione in più rispetto all'anno precedente, quindi ogni anno si disbosca sempre di più. In 10 anni è stata abbattuta un'area pari a 2 volte l'area del Portogallo. E questo è dovuto in gran parte appunto per la questione dei pascoli, per creare pascoli, per un percentuale minore per la coltivazione di soia, come abbiamo visto prima, perché il Brasile esporta poi la soia sempre per mangimi animali, quindi sempre legato all'allevamento. La questione del legname è veramente marginale, si vede proprio in questo dossier, rispetto al pascolo o alla coltivazione di soia. E quindi questa è un po' la situazione, così, con un po' di flash, un po' di dati, che ci fa capire che più consumiamo alimenti animali, più forte il nostro impatto sull'ambiente, ma anche sullo spreco di risorse e quindi sul problema della denutrizione nel mondo. Adesso vediamo il filmato, così si riprende appunto questo argomento qui, e poi vediamo gli altri aspetti.
Nessuno sa come e perché, ma circa 4.000 milioni di anni fa nacque la Terra. Da allora la vita si è evoluta sulla sua superficie, nelle acque e nei cieli. Il tempo sta per scadere. Immagina l'intera storia del mondo concentrata in un solo anno. Un anno che inizia il 1° di gennaio. Pochi giorni dopo compaiono i primi batteri, segue il miracolo dell'evoluzione e ogni estensione di acqua, ogni strato di fango, ogni traccia di terra diventa abitata. Pesci gelatinosi e ragni appaiono solo all'inizio di novembre. All'incirca nello stesso periodo, i pesci cominciano ad abitare le acque e gli insetti l'aria. Pochi giorni dopo, dal 1 al 15 dicembre, i dinosauri tornano incontrastati. 15 minuti prima della mezzanotte del 31 dicembre appare la specie umana. Appena 2 secondi fa, con l'inizio della rivoluzione industriale, è iniziata la nostra aggressione alla Terra, un assalto che l'ha messa in ginocchio. La gente è un elegante mantello che sta cominciando a disfarsi davanti ai nostri occhi e molte delle responsabilità vanno attribuite al consumo di carne. Sebbene noi non abbiamo bisogno di mangiare carne, oggi il mondo contiene un numero di animali da allevamento di 3 volte superiore agli umani. Il bestiame ha un grande appetito di erba, frumento e cereali. Per nutrire il bestiame inglese occorre quasi l'89% delle terre coltivate in Gran Bretagna. Ci vogliono 10 kg di proteine vegetali per produrre un solo chilo di carne. Un sistema di conversione con uno spreco tanto grande non era mai stato inventato. Così facendo, il suolo è spinto al di là di ogni capacità di sopportazione, nutrito forzatamente con una dieta di pesticidi e fertilizzanti. I pesticidi sono veleni usati per uccidere semi, insetti e funghi. Essi possono uccidere e infatti uccidono gli esseri umani. Noi sappiamo che distruggono anche specie diverse da quelle prese di mira e che possono sconvolgere il normale equilibrio dell'ecosistema. È noto che la loro concentrazione aumenta a cominciare dagli animali più piccoli. Un uccello d'acqua al culmine della catena alimentare può avere nel suo corpo una quantità di pesticidi 80.000 volte maggiore di quella dell'acqua in cui vive. Tra i prodotti chimici usati, 50 sono sospettati di provocare il cancro. La carne contiene circa 14 volte più residui che in vegetale. Ci sono tracce di pesticidi in quasi tutti i cibi che mangiamo. Senza il bisogno di nutrire gli animali, gli agricoltori potrebbero tornare alla rotazione dei campi. Potrebbero coltivare in maniera biologica e voltare le spalle ai derivati del gas nel vino. La continua domanda di creare sempre più campi coltivati per nutrire più animali sta diventando insostenibile. Questi livelli di produzione gonfiati possono essere ottenuti solo temporaneamente, inondando il suolo di costosi fertilizzanti a base di azoto. L'azoto finisce nei fiumi, stimolando a dismisura la crescita di alghe e batteri e soffocando ogni altra forma di vita acquatica. L'azoto affluisce poi nelle riserve sotterranee. Eppure, se smettessimo di mangiare carne, l'intera popolazione mondiale potrebbe essere nutrita sfruttando appena il 30% della terra, senza bisogno di fertilizzanti chimici. La terra respirerebbe di nuovo, si rigenererebbe, riacquisterebbe la salute. Le foreste tropicali sono sorprendenti nella loro complessità. Vi alloggiano oltre la metà delle specie animali e vegetali del mondo. Ci hanno dato molte delle nostre medicine, anestetici, farmaci anticancro, la pillola anticoncezionale. Tengono insieme il suolo e assorbono le piogge, producono ossigeno e assorbono anidride carbonica. Sono la natura in equilibrio e la nostra risposta è di distruggerli.
To destroy them.
Prima del 1950, il 14% della Terra era composto da foreste tropicali. Oggi, per la metà, non esistono più, e ogni anno scompare una porzione grande come la Gran Bretagna. E per cosa? In gran parte per ottenere terreno da pascolo, o per coltivare la soia per nutrire il bestiame, che finisce principalmente ai paesi sviluppati. Tra 7 anni più di lì, la Terra sarà arida e quasi senza vita. Vide un'enorme nuvola di fumo che si sprigionava da milioni di chilometri quadrati di Amazzonia. La foresta veniva sgomberata per fare posto al bestiame. Con l'incendio della vegetazione si libera un'enorme quantità di biossido di carbonio che sale verso il cielo, creando uno strato isolante che impedisce al calore di uscire dall'atmosfera. Quando poi arriva il bestiame, ogni animale emette 60 litri di metano al giorno, aggiungendo un altro anello a questa pericolosa catena. Gli incendi delle foreste e le emissioni di metano rappresentano insieme la seconda più grande causa dell'effetto serra. Gli Stati Uniti, i più grandi consumatori di carne al mondo, hanno perso un terzo delle loro terre fertili. Le grandi aree del West non riescono più a sopportare l'agricoltura e le terre potrebbero ritornare a pascolo per i bufali. Le riserve sotterranee di acqua si svuotano più velocemente di quanto la pioggia riesca a riempirle e il suolo non riesce a soddisfare il bisogno di acqua del bestiame, che è distruttivo come il suo bisogno di cibo. Un terreno da pascolo consuma 12 volte più acqua rispetto a un terreno coltivato delle stesse dimensioni. In Gran Bretagna, per esempio, quasi la metà dei terreni coltivati sono a rischio di erosione, poiché l'allevamento intensivo distrugge la struttura del suolo. Il mondo ha un nuovo problema, l'enorme produzione di escrementi animali, 100 volte più inquinanti delle deiezioni umane, che si accumulano poiché la terra non è in grado di assorbirla tutta. I batteri convertono l'ammoniaca in acido, questo evapora, si combina con il protossido d'azoto dei fertilizzanti e unito all'inquinamento industriale forma le piogge acide. La conseguenza è che il suolo diventa improduttivo, fiumi, laghi e foreste sono morti. Quasi dimenticati in mezzo alla valanga degli altri disastri ambientali, le piogge acide stanno devastando le zone settentrionali dell'Europa e dell'America. In molti paesi gli escrementi degli animali ne sono la principale causa. La fine dell'allevamento del bestiame ridurrebbe drasticamente questo disastro. Gli allevamenti intensivi sono arrivati fino ai mari europei e sono stati i salmoni, questi animali delle migrazioni misteriose, i prigionieri prescelti. È come mettere in gabbia delle rondini. Stipati nelle gabbie, riescono a sopravvivere per l'uso massiccio di antibiotici e sono resi vendibili ritoccando la loro carne con un colorante vietato negli Stati Uniti. E per nutrire questi animali prigionieri, altro pesce viene pescato nei mari. Pesce industriale, 5 kg per produrre un chilo di carne di salmone. I PCB sono prodotti chimici industriali, alcune tra le più pericolose sostanze conosciute, che ora infettano quasi l'intera catena alimentare dell'oceano. Diamo loro la possibilità di soddisfare i loro istinti fondamentali. Trattiamo i loro cuccioli, vivi e senzienti, come merci in animale, che poi ce li mangiamo. I polli sono stipati dentro gabbie troppo strette, persino per allungare le ali. Vengono fatti ingrassare in capannoni umidi e senza luce, spesso azzoppati dal loro stesso enorme peso, e tutti giungono alla stessa fine, lungo il nastro trasportatore del macello, e poi ce li mangiamo. Il dolore e la sofferenza sono concetti relativi, si dice. Se cerchi carne a poco prezzo non ti riguardano. Si dice, le infezioni che vengono con la carne per vivere, si dice, ignorando la malattia del cuore, il tumore dell'intestino e gli altri disturbi che vanno di pari passo con il consumo di carne. I profitti non ha coscienza, solo il bilancio annuale. Nel suo nome, gli uomini e gli animali sono sfruttati. Abbiamo trasmesso ai nostri figli un mondo che contiene meno meraviglie di quando lo abbiamo ereditato. Gli abbiamo avvelenato l'acqua, contaminato l'aria, devastato la maggior parte della terra. Li stiamo consegnando a un mondo che a noi pare sicuro, ma che sta andando sull'orlo della catastrofe. E i governi non fanno niente, ma tu puoi fare qualcosa. Semplicemente smettendo con la carne, compreso il pollame, il pesce e i prodotti di origine animale. Darai un contributo immediato alla fine del dolore, della crudeltà e della distruzione. Ferma questo assassinio diventando vegetariano. Tu puoi scegliere. Tu puoi aiutare a fermare la crudeltà e la distruzione oggi.
Allora, nel filmato appunto è stato un po' approfondita questo aspetto dell'impatto sull'ambiente che ha la nostra scelta di mangiare alimenti di origine animale. Anche qui volevo sottolineare un attimo che non è questione solo di carne, ma di qualsiasi alimento di origine animale, perché la questione dello spreco di risorse, cioè del fatto di dover coltivare cibo e poi darlo agli animali per avere questa trasformazione inefficiente, vale per qualsiasi alimento animale, che sia la carne, che sia il latte, che siano le uova. Il fatto che ci sia questo spreco di acqua, il fatto che ci sia il problema delle deiezioni, delle smaltie, eccetera, è legato semplicemente agli allevamenti, qualsiasi sia poi il prodotto di questi allevamenti, cioè che sia carne, che sia latte, che siano uova. Questo appunto per ribadire il concetto che non ci sono motivazioni diverse con la scelta vegetariana e la scelta vegana. Questo aspetto dell'impatto sull'ambiente però solitamente non è quello che porta alla scelta vegetariana o vegana, perché di solito è qualcosa che si viene a sapere dopo, che comunque non è la spinta principale che fa fare questa scelta. La spinta principale, secondo me, è quella etica, è quella di rispetto verso gli animali e di senso di giustizia, semplicemente. Sono anche stati scritti libri da filosofi su questa questione del rispetto per gli animali o della giustizia che è dovuta loro, ma in realtà, secondo me, la questione è molto molto più semplice, molto più alla portata di chiunque, perché se noi pensiamo semplicemente ai nostri animali che abbiamo a casa, ai cani, ai gatti, ai conigli, ai criceti, quello che abbiamo, se qualcuno ci venisse a dire che quelli sono semplicemente delle cose, delle macchine che non provano sentimenti, non provano dolore, non sentono niente, noi gli rideremmo in faccia, perché sappiamo benissimo che non è così. Sappiamo che tutti gli animali provano sentimenti, sensazioni, emozioni, provano paura, provano gioia, provano dolore, ognuno ha il suo carattere, provano affetto, provano gelosia l'uni con gli altri o con le persone. Sono degli esseri senzienti, cioè che possono provare sentimenti esattamente come noi, non c'è differenza. E quindi è assurdo considerarli come macchine. Quindi se qualcuno ci venisse a chiedere di macellare il nostro cane o anche il cane, un cane sconosciuto, per mangiarlo, noi assolutamente saremmo inorriditi rispetto a questo. Ovviamente non sto parlando dei casi in cui siamo su un'isola deserta e per sopravvivere dobbiamo ammazzare un animale se non moriamo, a parte che anche questo caso non si pone perché anche nelle isole deserte ci sono frutti e altri vegetali, però comunque sto parlando di qui e ora, cioè nella nostra vita reale, non dei casi ipotetici o il caso delle schimese eccetera, sto parlando della nostra società attuale. Quindi se ci venisse richiesto di uccidere un animale che consideriamo d'affezione, quindi cani, gatti, per mangiarlo, sarebbe una cosa assolutamente orribile, per noi infatti è anche illegale. Però ci sono alcuni paesi nel mondo, paesi asiatici, le Filippine o la Cina o altri paesi, in cui è abbastanza normale uccidere i cani o i gatti per mangiarli. Ci sono addirittura allevamenti di cani a questo scopo, per scopo di macellazione, scopo alimentare. E allora verrebbe da pensare, beh, ma è assolutamente una barbarie, è orribile quello che questi popoli fanno. E certo sì, è una barbarie, ma non è meno barbarie uccidere un maiale, non è meno barbarie uccidere un vitello, una mucca, un coniglio, un qualsiasi altro animale, perché gli animali sono tutti uguali, non c'è nessuna differenza tra una specie e un'altra in quanto alla loro capacità di provare sentimenti, sensazioni, emozioni, gioia, paura, dolore, felicità, eccetera. Sono tutti uguali. Se dovessimo basarci sull'intelligenza, per esempio, allora dovremmo risparmiare prima di tutto i maiali, perché l'etologia ci insegna che per quanto riguarda l'intelligenza, mediamente i maiali sono più intelligenti dei cani. Allora dovremmo assolutamente non uccidere i maiali e piuttosto uccidere i cani. Ma non è così. Non è così perché noi ci basiamo semplicemente sulle nostre abitudini. Non dico cultura, non sto parlando di differenze di culture, perché non voglio chiamare cultura un qualcosa che ci insegna o ci dà il permesso di uccidere altri esseri senzienti, parlo solo di abitudine. Per noi è un'abitudine considerare i cani animali d'affezione e considerare le mucche animali da uccidere per mangiarli. Viceversa, per altri popoli è un'abitudine mangiare i cani. E allora quello di cui dovremmo renderci conto è che invece non ci sono differenze tra gli animali, ed è proprio questo di solito, questo ragionamento, questo filologico che spinge le persone che hanno una certa sensibilità verso gli animali a diventare vegetariani. Chiaramente se a una persona non importa nulla degli animali, quindi veramente li considera delle cose, non gli importa della loro sofferenza, oppure addirittura pensa che non esista la loro sofferenza perché gli animali sono delle macchine, allora è chiaro che questo vale per i cani come per qualsiasi altro animale, e questa persona non diventerà mai vegetariana. Ma chi invece sente di rispettare certi animali, dopo un po' con ragionamento arriva anche a capire che sono tutti gli animali che vanno rispettati. In particolare ci sono due specie animali, sono i conigli e i cavalli, che possono un po', come dire, aiutare a fare questo collegamento, questo salto logico, perché sono animali che sono sia d'affezione che da mangiare. I conigli ormai sono diffusi come animali d'affezione, sono diffusi negli ultimi anni, e sono però anche animali che si mangiano. Lo stesso i cavalli, sono animali che sono tenuti per andare a fare passeggiate, si affezionano eccetera, però sono anche venduti come carne. E allora magari una persona che ha un animale di questo tipo e che si rende conto però che lo vendono anche in macelleria, allora magari inizia a ragionarci un attimo e fa questo collegamento e allora prende, non è che succeda sempre, però molto spesso se si trova in una situazione succede proprio così e si decide di non mangiare più gli animali perché semplicemente non si trova giusto, si trova una cosa assolutamente senza giustificazione, visto che ovviamente non è una cosa necessaria per vivere, non è che dobbiamo scegliere tra la nostra vita e quella degli animali d'allevamento. E quindi è questa la ragione principale per cui si fa la scelta vegetariana e poi vegana. Ma come vivono questi animali? A parte la questione della morte, quindi dell'ammazzarli per poi per poi mangiarceli, come vivono quei pochi mesi o anni di vita che è loro concessa questi animali? Dipende dalla specie. Allora, la pubblicità ci fa vedere, la pubblicità di televisione o anche sui cartelloni, ci fa vedere i maiali che sono felici di diventare salami e ci fa vedere le mucche che sono trattate come delle principesse, che stanno benissimo, eccetera. Chiaro che non credo ci siano molte persone che ci credono, però fa anche comodo pensare che sia così, fa comodo pensare che non ci sia sofferenza nell'allevamento degli animali. E invece è enorme questa sofferenza, perché gli allevamenti ormai in Italia e in tutti i paesi industrializzati sono quasi totalmente allevamenti intensivi. Cosa vuol dire allevamento intensivo? Vuol dire tanti animali tenuti in spazi molto piccoli, tenuti in capannoni che sono anche grossi come capannoni, però rispetto al numero degli animali che ci sono dentro non lasciano praticamente spazio per muoversi a questi animali. Gli animali vengono nutriti con una dieta assolutamente inadeguata, quindi non naturale per loro, gli vengono dati cereali, dalla soia, ad animali che sono invece erbivori, quindi un'alimentazione che assolutamente non è quella che in natura avrebbero. Vengono tenuti appunto immobilizzati a seconda della specie, o in gabbia, o incatenati, o in box in cui non si possono muovere, oppure liberi tra virgolette, ma i capannoni così affollati che praticamente non possono neanche girarsi. Vengono tenuti a luce accesa 24 ore su 24 perché producono di più. Vengono imbottiti di farmaci, di antibiotici per prevenire tutte le malattie che si possono sviluppare in questa situazione, perché chiaramente animali malati, perché sono animali malati, animali che vivono in questa condizione non possono essere animali sani e quindi vengono tenuti in vita grazie a farmaci. E poi anche per prevenire le epidemie, perché se uno contrae un qualche virus, come succede, è successo e succede in continuazione, è chiaro che è molto difficile tenere sotto controllo l'epidemia e quindi anche gli antibiotici e farmaci. E vivono anche in condizioni proprio dell'aria che respirano, è assolutamente insalubre perché è piena di sostanze chimiche dannose e povera d'ossigeno perché sono capannoni chiusi, non c'è un ricambio d'aria adeguato. Quindi vivono in un ambiente infernale che assolutamente non ha niente di etico. Vediamo i vari tipi, le varie specie animali, come vengono trattate in particolare, anche perché questo ci fa capire il perché non basta essere vegetariani ma occorre diventare vegani se si vuole non uccidere animali, perché molto spesso si pensa che per la produzione di latte e uova non serve uccidere gli animali, magari vanno tenuti prigionieri, sì, ma non c'è morte, non serve uccidere per produrre latte uova, invece sì, invece si uccide per produrre latte uova, per questo che gli stessi motivi che possono essere vegetariani possono essere vegani. Adesso lo vediamo esaminando le varie tecniche di allevamento. Allora, i maiali come vengono allevati? Vengono allevati in capannoni, non vedono mai, non possono mai mettere le zampe sulla terra, sull'erba, non possono scavarsi la tana, stare nel fango, stare nell'acqua come farebbero in natura, e non possono crearsi una società, una gerarchia, perché tutti gli animali hanno una loro società, definiscono delle gerarchie, hanno certi comportamenti, certi rituali, eccetera. Negli allevamenti questo assolutamente non succede, però gli animali impazziscono e diventano aggressivi oppure diventano apatici fanno sempre gli stessi movimenti, leccano le sbarre della gabbia, cose del genere. Cosa si fa per evitare l'aggressività di questi animali? Più che per evitare, diciamo, per diminuire i danni. Ai maiali, per esempio, viene tagliata la coda, perché è quella che si mordono l'un con l'altro di solito, e strappati i denti, per cui fanno meno danni, quindi sono, impazziscono lo stesso, diventano aggressivi lo stesso, però almeno si fanno meno danni l'un con l'altro, e quindi l'allevatore non ha grosse perdite economiche. Le scrofe sono tenute addirittura in gabbia, nel senso che sono tenute in box in cui non si possono neanche girare, quindi sono completamente fasciate da sbarre di metallo, rimangono così praticamente tutta la vita, che dura qualche anno, tranne quando partoriscono, che allora hanno un po' più di spazio, ma non più di tanto, non possono neanche accudire i propri cuccioli. Si è visto nel filmato la scopa che fa così con la zampa per cercare di raggiungere i suoi cuccioli. Ecco, quelle sono le condizioni in cui sono tenuti questi animali. Poi abbiamo le galline, le galline ovaiole, e i polli matti da carne. Allora, vediamo qual è così tutta la filiera per la produzione delle uova. Allora, prima di tutto si devono avere le galline ovaiole, cioè c'è una razza selezionata di galline che è fatta apposta per fare le uova, nel senso che sono più produttive delle altre razze. Allora, ci sono delle fabbriche di galline, che hanno un numero enorme di incubatrici in cui ci sono le uova fecondate artificialmente, e da lì nasceranno poi i pulcini. Allora, questi pulcini però possono essere maschi o possono essere femmine, e quelli che servono sono solo le femmine, che andranno poi, si diventeranno galline ovaiole, cioè galline produttrici di uova da vendere poi. Allora, cosa succede? Che i pulcini maschi non servono a nulla. Perché? Perché non sono della razza apposita per fare i polli da carne, cioè c'è un'altra razza per cui vengono allevati i pulcini maschi e diventeranno poi polli da carne. Invece i pulcini femmina, che diventeranno galline ovaiole, sono adatte per fare uova e non per fare la carne. Allora, questi pulcini maschi, cosa si fa con questi pulcini maschi? Si uccide subito. Li si uccide o svitandoli o mettendoli in sacchi di nylon, o sono cattivi. Per questo non è vero che per la produzione di uova non si uccide. Per la produzione di uova si uccidono i pulcini maschi, perché per ogni gallina ovaiola c'è un pulcino maschio ucciso come minimo, ma poi anche la gallina verrà uccisa, questo lo vediamo. Allora, pulcino maschio viene ammazzato subito, pulcino femmina cosa gli viene fatto? Gli viene tagliato il becco, come avete visto nel filmato, gli viene tagliato via. Perché? Perché anche le galline impazziscono, perché poi staranno in 4-5 in una gabbia piccolissima, non hanno la possibilità di crearsi una gerarchia, non hanno la possibilità di vivere normalmente, quindi impazziscono e diventano aggressivi. Allora, siccome diventano aggressivi, se si taglia il becco si fanno meno danno, per questo che viene tagliato. A una certa età le galline vengono, i pulcini che intanto sono diventati galline, vengono portati nelle fabbriche di galline, nelle fabbriche di uova. E lì appunto c'è una distesa enorme di gabbie in cui vengono tenute queste galline, che non si potranno mai più muovere, non hanno neanche spazio per aprire le ali, e hanno le zampe che stanno sulla grata, proprio sul metallo, e anche di questo soffrono perché si feriscono le zampe, quindi si aggrediscono tra loro, non hanno possibilità neanche di aprire le ali, stanno sempre a una luce costante, si feriscono le zampe sulla grattia. Questa è la loro vita per circa 2 anni. Dopo 2 anni smettono di produrre uova, non sono più produttive. Magari se fossero tenute bene potrebbero ricominciare dopo qualche settimana, però qualche settimana tenere lì galline improduttive assolutamente non esiste. Quindi vengono macellate pure loro e vendute come carne di seconda scelta. E quindi anche qui uccisione. Quando mai succederà che delle galline ovaiole vengano messe in pensione e lasciate vivere per il resto della loro vita? Non esiste. Vengono uccise, vengono macellate, quindi non si possono produrre uova senza ammazzare i pulcini maschi, senza ammazzare dopo le galline femmine. I polli maschi sono un po' più fortunati, nel senso che vivono di meno, vengono uccisi prima, quindi hanno meno da soffrire. Questi polli sono selezionati apposta per diventare enormi nel giro di 45 giorni. Quindi nel giro di 45 giorni raggiungo delle dimensioni che in natura non raggiungerebbero mai e poi mai, e infatti negli ultimi 10-15 giorni di vita non riesco neanche più a camminare perché le zampe non mi tengono su, diventano semiparalitici. E quindi vengono uccisi appunto 45 giorni quando in natura vivrebbero circa 7 anni, se non si fida cuccioli sostanzialmente. Questo per poi le galline. Poi abbiamo le mucche e i vitelli, anche qui. Molti pensano che per produrre latte non si deve uccidere nessuno, è assolutamente impossibile non uccidere nessuno nella produzione di latte, perché le mucche non sono delle macchine che fanno latte, sono come tutti i mammiferi, comprese le donne umane, degli animali che producono latte quando partoriscono un figlio, per nutrire il proprio figlio, semplicemente non è che così gli viene il latte. Allora cosa succede? Che a circa 2 anni di vita la mucca partorisce il primo vitello e inizia a produrre latte. Il vitello viene tolto subito dalla madre, quindi immaginate il dolore che può provare la madre dovesse portare via il figlio subito, un mammifero che quindi ha un attaccamento molto forte al figlio, e immaginate il vitello viene portato via dalla madre e cosa ne viene fatto il vitello? Viene messo in un box legato a catena dove non si può muovere, non può giocare con gli altri suoi fratelli o comunque gli altri suoi coetanei, diciamo così, gli viene nutrito con una dieta liquida, priva di ferro, infatti per i vitelli poi la loro carne viene venduta come carne bianca perché è carne anemica, è carne senza ferro, infatti leccano le sbarre di ferro anche perché hanno carenza di questo minerale, quindi vengono tenuti a catena, impossibilitati a muoversi, lontani dalla madre per 6 mesi, e a 6 mesi vengono ammazzati. La mucca invece viene riusata, cioè la mucca viene munta, tra l'altro produce una quantità di latte che pari a 10 volte quello che produrrebbe in natura per nutrire il figlio, quindi con grossi problemi di mastite alle mammelle, un grosso dolore, e dopo un anno partorisce di nuovo, perché se no poi non produce più latte, non è che il latte viene prodotto all'infinito, è necessario partorire un altro vitello. Quindi vuol dire che ogni anno la mucca partorisce un vitello che viene ammazzato. Uno di questi, una femmina partorirà vitelli maschi e vitelli femmine, una femmina diventerà la sua sostituta nel momento in cui lei non è più produttiva, tutti gli altri maschi e femmine che sono vengono macellati, vengono uccisi dopo 6 mesi. Dopo circa 7 anni di questa vita, la mucca non produce più abbastanza, poi è talmente sfruttata che comunque non è più in salute, e quindi viene pure lei macellata. Non esistono pensioni per mucche, quindi non pensiamo che una volta che la mucca non è più produttiva, in qualche modo gli allevatori pensino a farla vivere, per cui così il latte, a parte poi la questione del vitello, viene prodotto senza uccidere, assolutamente no, la mucca dopo questo tempo viene macellata pure lei, venduta per fare hamburger o altre cose, quindi non si può, proprio dal punto di vista pratico, produrre latte senza uccidere un vitello l'anno e la mucca dopo 7 anni, perché non è proprio pensabile di costruire appunto delle pensioni per vitelli, delle pensioni per mucche, dove tutti questi animali che vengono partoriti per fare per la produzione di latte possano vivere, che non ci sarebbe neanche proprio lo spazio anche se ci fosse la volontà. E quindi è per questo che chi sceglie di essere vegetariano per non uccidere animali sceglie poi di essere vegano per lo stesso identico motivo, stessa motivazione. Questo è l'allevamento, poi c'è la macellazione. Allora, passati i 45 giorni, 2 anni, 7 anni, 6 mesi a seconda della specie, gli animali vengono trasportati verso il macello. Anche il viaggio è un momento di grossa sofferenza per gli animali, perché possono viaggiare anche per moltissime ore, anche per giorni, da un posti anche nazioni diverse, essere allevati in una nazione e essere macellati in un'altra. Più piccolo e meno di valore l'animale, più soffre nel viaggio, perché viene sballottato e trattato in modo assolutamente indecente. E siccome appunto vale poco il singolo animale, anche se muore viene sprecato poco male. La macellazione è diversa secondo la specie animale. Di solito avviene con il cosiddetto stordimento preventivo, che è un proiettile nella testa dei bovini, oppure la corrente elettrica, una specie di elettroshock per i maiali, oppure il gas per i polli, però per i polli molto spesso non si usa. Questo trattamento preventivo vorrebbe così evitare la sofferenza proprio dell'ultimo momento dell'animale. Tanto l'animale ha sofferto per tutto l'allevamento, ha sofferto nel trasporto, soffre ed è nel panico nel sentire l'odore del sangue e vedere gli altri suoi simili uccisi appena prima di lui. D'accordo, stordirlo e lasciarlo in stato di coscienza un attimo prima di tagliargli la gola o di gettarlo nelle vasche dell'acqua calda, come succede per i maiali, eccetera, sì, meglio di niente. Però pensato che comunque anche lo stordimento molto spesso non funzioni, perché se pensate che in una sola mattinata vengono macellati per esempio 1000 maiali, capite che è una cosa talmente veloce, un lavoro talmente veloce quello che queste persone devono fare, che lo stordimento molto spesso non viene applicato bene, quindi l'animale è ancora senziente, cosciente quando viene tagliato la gola o viene gettato nella vasca d'acqua calda, tanto che a volte si trova acqua nei polmoni dei maiali, si trova acqua vuol dire che erano ancora vivi, se no non avrebbero potuto respirare. E quindi è una assoluta tortura quella che viene fatta agli animali negli allevamenti prima, nei trasporti dopo, nella macerazione alla fine. Per questo chi sa queste cose, chi ne viene a conoscenza, che ha un minimo di sensibilità verso gli animali, decide, magari non così in un attimo, però pensandoci, decide di diventare vegetariano e vegano nel momento in cui capisce che comunque la morte si anche con la produzione di uova e di latte. Dedico ancora qualche minuto, ce l'ho, vero? alla questione invece della salute, perché purtroppo la dottoressa Bisamondo non è potuta essere qui stasera. Io non sono medico, non sono nutrizionista, però vi posso citare alcuni dati importanti. Allora, abbiamo visto che la scelta vegetariana e vegana si può fare per vari motivi altruistici, per i popoli più poveri, per l'ambiente, per gli animali, tutti motivi altruistici, ma si può fare anche per motivi egoistici, perché comunque un effetto collaterale molto positivo dell'alimentazione a base vegetale è quello di avere una salute assolutamente migliorata e la possibilità di prevenire tutte le malattie di cui si muore oggi nei paesi industrializzati, quindi il tumore, le malattie cardiovascolari, il diabete, l'obesità, che non è che si muoia, però è una delle cause che crea comunque un rischio maggiore per sviluppare le altre malattie. Allora, alcuni dati che volevo portarvi. C'è uno studio che è stato pubblicato nel 1981 nella rivista del National Cancer Institute americano, cioè l'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, quindi dell'81, quindi già di parecchio tempo fa, che è intitolato Le cause del cancro, stime quantitative del rischio dei tumori evitabili negli Stati Uniti oggi. Allora, in questo articolo si studiavano quanti tumori si possono evitare con la prevenzione. Allora, è emerso un dato importantissimo, che l'80% di tutte le forme tumorali sono dovute a fattori ben identificabili e quindi come tali sono potenzialmente prevenibili. Allora, di questo 80%, il 30% è riconducibile all'uso di tabacco, quindi il fumo è responsabile di un 30% dei tumori in totale che si sviluppano. E questo è un numero molto alto, infatti c'è stata giustamente una campagna antifumo portata avanti dal governo che ha avuto buoni risultati. Ma ancora di più lo sviluppo di tumore è collegato invece all'alimentazione, perché il 35% dei tumori che si sviluppano è riconducibile a fattori dietetici, cioè si mangia in maniera sbagliata. E ancora più del fumo, questo influisce sulla comparsa dei tumori. Cosa vuol dire si mangia in maniera sbagliata? Vuol dire si mangia in modo molto diverso da quello che suggerisce proprio le linee guida dell'Istituto Mondiale per gli Studi sul Cancro. Vediamo quali sono queste linee guida, ve le leggo proprio pari pari. Allora, queste linee guida raccomandano di prediligere diete basate su alimenti vegetali e comprendenti un'ampia varietà di verdura, di frutta, di legumi e carboidrati poco raffinati e, se si consuma carne rossa, sottolineo il se, quindi se si consuma carne, non dicono di consumarla, ma se uno la vuole consumare, carne rossa, cioè di bovino e di suino, non consumarne più di 80 grammi al giorno, quindi limite massimo 80 grammi al giorno. 80 grammi al giorno vuol dire circa 30 kg l'anno. In Italia si consumano invece 62 kg di carne rossa più altri 30 kg di altra carne, mediamente. Quindi siamo già a più del doppio più 30 kg comunque di carne, non rossa, ma comunque sempre di carne. E quindi capite quanto questo sia lontano dalle linee di guida e quanto questo influisca sulla comparsa dei tumori, ancora di più del fumo. E quindi è chiaro che invece, avvicinandosi proprio a queste linee guida, quindi una dieta basata su alimenti vegetali, legumi, carboidrati e carne, poco o niente, si possono assolutamente prevenire moltissimi tumori. Però attenzione che il 35% è una media, ma per certi tumori la percentuale è molto molto maggiore. Infatti in uno studio del 1995 che si intitola Dieta, nutrizione e cancro evitabile, si conferma questa stima del 35% globale, ma per la mammella e il pancreas si arriva al 50%, quindi la metà dei tumori alla mammella e al pancreas sono legati all'alimentazione. Per il colon retto il 70%, una percentuale altissima, per la prostata il 65%. Quindi capite quanto, che regalo facciamo alla nostra salute se diminuiamo o azzeriamo il consumo di carne e di alimenti animali. Questo è solo uno degli esempi per la questione dei tumori, poi ce ne sono molti altri, però sul tavolo informativo poi c'è un librettino, questo librettino qua, che spiega, impariamo a mangiare sano con i cibi vegetali, che spiega proprio queste cose. La cosa importante per quanto riguarda la salute è questo: uno potrebbe dire d'accordo, io decido di diminuire il consumo di carne e di alimenti animali per la salute o anche per le cose che servono, per l'impatto sull'ambiente, eccetera. Ma se io questo consumo lo diminuisco del 100%, quindi elimino completamente gli alimenti animali, non è che ho carenze, perché è sempre questa poi la domanda che viene da porsi, perché appunto non ha ancora detto niente, non ha studiato niente di queste cose. Allora, su questo ci tranquillizza proprio al 100% l'Associazione dei Dietisti Americani e l'Associazione dei Dietisti del Canada, che sono due associazioni di categoria, come fosse l'Ordine dei Medici in Italia, ma specializzate nella nutrizione. Allora, queste associazioni pubblicano ogni anno varie posizioni ufficiali, si chiamano, su vari argomenti, cioè si studiano la letteratura scientifica internazionale degli ultimi anni e in base a quella dicono qual è la loro posizione su un certo aspetto dell'alimentazione. Per quanto riguarda le diete vegetariane, loro hanno emesso la loro posizione ufficiale nel 1997, ribadita poi nel 2003, che dice, è un documento di svariate pagine, che è basato su 350 circa articoli della letteratura internazionale degli ultimi anni, però ha proprio una frase riassuntiva all'inizio che riassume qual è la loro posizione ufficiale. Allora, tradotto in italiano, la frase dice questo: l'American Dietetic Association e Dietitian of Canada affermano che le diete vegetariane correttamente bilanciate sono salutari, adeguate dal punto di vista nutrizionale e che comportano benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie. Quindi non solo sono adeguate vuol dire che non hanno carenze, ma addirittura sono positive, perché addirittura prevengono alcune patologie, come abbiamo visto, i tumori, ma poi anche altre malattie cardiovascolari, eccetera. Quindi questa è la posizione ufficiale di un'associazione nazionale, anzi di due associazioni nazionali di nutrizionisti, che si basa non su quello che diceva la nonna o sui libri di testo di 50 anni fa, ma sugli studi pubblicati su riviste mediche scientifiche internazionali negli ultimi anni. Un altro passo importante che voglio citare, poi passiamo alle domande e alle torte, di questa posizione ufficiale è questa, perché molto spesso dice, vabbè, d'accordo, per le persone adulte sì, ma i bambini, gli adolescenti, in crescita, eccetera, eccetera, ma com'è possibile? Ecco, allora, sempre queste due associazioni di nutrizionisti affermano: le diete vegane, lacto-vegetariane e lacto-ovo-vegetariane, ben bilanciate, ovviamente ben bilanciate lo dicono sempre, perché è chiaro che se non fa la dieta vegetariana ma si nutre di insalata, patatine fritte e pizza, non è una dieta bilanciata, è certo che ha carenze, allo stesso modo in cui ha carenze uno che si nutre di hamburger e basta. Quindi ovvio che devono essere bilanciate, però è molto facile bilanciare una dieta vegetariana o vegana al contrario di una carnivora, perché basta semplicemente mangiare un po' di tutto, un po' di cereali, un po' di verdura, un po' di legumi. Se è variata, non si mangiano ogni giorno sempre le stesse cose, è bilanciata proprio di suo, non c'è assolutamente bisogno di niente. Allora, dicevamo, le diete vegane, lacto-vegetariane, lacto-ovo-vegetariane ben bilanciate sono adeguate a tutti gli stadi del ciclo vitale, inclusi gravidanza e allattamento. Le diete vegane, lacto-vegetariane, lacto-ovo-vegetariane, adeguatamente pianificate, soddisfano i bisogni nutrizionali dei bambini nella prima e seconda infanzia e degli adolescenti e promuovono una crescita normale. Quindi assolutamente non c'è nessun dubbio su questo, in quanto questo l'ha affermato non un'associazione vegetariana, ma un'associazione nazionale di nutrizionisti. Perciò il problema da parte di eventuali medici e nutrizionisti che dicono il contrario è solo quello di informarsi, di leggere gli ultimi articoli, e se non sanno dare consigli sull'argomento, che dicano non sono preparato, semplicemente questo. Abbiamo esaminato così vari aspetti, adesso se ci sono domande possiamo lasciare un po' di spazio alle domande e poi ci tuffiamo sui dolci, che io non ho neanche cenato, quindi poi ne rimangiamo insieme.
Partendo da dopo la platea, no? Cioè, è possibile crescere di vegani, bisogna sempre somministrare del latte?
No, allora io non sono pediatra, non sono nutrizionista, quindi non vengo a dare consigli specifici, non li posso dare, però che si possa assolutamente sì, nel senso che comunque ci sono bambini vegani e ci sono consigli dati da pediatri su questo argomento. Non è il latte, anzi è un alimento che è dannoso per i bambini, quindi non è comunque una cosa consigliabile. Non ci sono principi nutritivi che non si trovano nei vegetali, tranne la famosa vitamina B12, per cui comunque ci sono alimenti arricchiti, latte di soia o altre cose arricchiti di B12 oppure comunque integratori. Quella è l'unica cosa. La B12 non la possiamo prendere dai vegetali, la potevano prendere anche i progenitori che mangiavano le radici tirate fuori dalla terra, perché è prodotto dai batteri. Batteri che si trovano nelle radici delle piante o nello stomaco degli animali. Quindi quando noi mangiamo gli animali, mangiamo i batteri che si trovano dentro di loro. Quando noi mangiamo i vegetali, siccome ormai per come sono prodotti, come sono puliti, non hanno più i batteri, dobbiamo prenderla, integrarla, quindi coltivare i batteri e mangiarli così. Però a parte la B12 non c'è assolutamente altro che non esista nei vegetali, quindi non ci sono problemi su questo. Però chiaramente sempre quando si allega un bambino bisogna farsi dare consigli a un pediatra, che sia vegano, che sia vegetariano, che sia carnivoro, bisogna seguirlo.
È difficile
trovare, esatto, perché comunque sull'argomento c'è molta disinformazione. Assolutamente sì, però c'è un'associazione, non so se la conoscete, che si chiama Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, che appunto ha prodotto questi opuscoli, anche altri, c'è un sito e lì ci sono alcuni recapiti di nutrizionisti un po' di tutta Italia, e poi comunque si può scrivere via email, fare delle domande e poi rispondono proprio nutrizionisti, magari non è che risponde immediatamente, ci vuole un po', però comunque la risposta viene sempre data, quindi comunque c'è un aiuto. C'è ancora molta strada da fare,
sì,
molta.
Le città grandi, tanto quanto, sì. Non si trova, ma chi abita nei paesi intorno.
Infatti uno degli scopi...
Noi non abbiamo neanche il computer, per cui
perché...
figli, quindi, però era una curiosità, perché io fin da piccola ho sempre detto che è stata la carne, e perché probabilmente le deve uccidere i conigli dalla nonna, le gallini. Quindi ne ho mangiato pochissima, più che altro...
Purtroppo questa questione dei mezzi, per gli altri in particolare, è un problema. Infatti questa associazione, la scientifica di nutrizione vegetariana, fa da nutrizionisti, medici, eccetera, che vuole supportare questo tipo di alimentazione, sta cercando di diffondere, però ci vuole ancora parecchio, perché se nella cultura generale comunque questa scienza si è diffusa, che ci sono queste informazioni, da parte di medici e nutrizionisti ci va ancora un po' fatica. Addirittura in questa posizione ufficiale degli istituti americani e canadesi c'è proprio un capitolo dedicato ai professionisti della nutrizione, in cui li si invita ad aiutare le persone che fanno questa scelta, non a ostacolarle, ad aiutare a dare i consigli necessari e tutto. Ci vorrebbe che in Italia una posizione ufficiale di questo genere.
Io sono vegetariana, per
anche alimentare, ti prendi questo problema, sia alle unghie e alla lingua.
Magari nella tua alimentazione, la tua alimentazione non era
pensata. È una per un altro di acido folico e di vitamina B12.
Vabbè, il vitamina B12 va integrato, questo ecco, assolutamente è l'unica, è l'unica. L'acido folico è un po' strano perché anzi l'acido folico si trova proprio nei vegetali, quindi chi mangia più vegetali è avvantaggiato rispetto a questo. La vitamina B12 va assolutamente integrata, oltretutto, attenzione, nelle persone vegani, vegetariani, onnivore oltre i 50 anni la vitamina B12 andrà integrata, perché da giusti
studi non dire che non ci sono carenze alimentari,
l'ho detto,
io sono vegetariana e intendo rimanerlo, però so che a questo punto non so se dici che ero medio vegetariano, sì, quindi non prende molti integratori, però
lui non sono integratore di pietra, l'unico integratore necessario è quello di vitamina B12, non saranno altri integratori. E ribadisco, siccome questa questione della vitamina B12 è stata studiata, non è ancora un argomento del tutto chiaro, perché è stato studiato di più negli ultimi anni, quello che è emerso è appunto che è in generale una vitamina che si fa proprio fatica ad assorbire dopo una certa età, quindi dopo i 50 anni per esempio tutti la dovrebbero integrare, e questo, anche questa informazione non è diffusa, e quindi sicuramente, ma è molto facile, perché tanto una cosa è o si prendono gli alimenti arricchiti o la si prende una volta alla settimana, è veramente una cosa semplicissima e quindi costa anche poco, e quello sì, ma in tutti gli opus, gli articoli così che parlano di questo si spiega, quindi è molto facile da
volevo dire, comunque anche gli alimenti vegetali, oramai con queste nuove tecniche vengono gonfiati e non hanno più comunque il valore nutritivo che dovrebbero avere.
Sì, infatti è meglio preferire quelli biologici. Chiaramente anche gli alimenti vegetali non biologici, anche loro hanno il problema di pesticidi, fertilizzanti e pesticidi che vengono usati, comunque in quantità minore rispetto agli alimenti animali, perché l'animale è proprio l'accumulatore, perché lui mangiando tanti vegetali si accumulano tutte queste sostanze, quindi è proprio un concentrato l'alimento animale di queste sostanze. Il vegetale consumato direttamente almeno ne ha di meno, però certo è meglio preferire il biologico, che ormai si trova anche nei supermercati, in varie catene, quindi comunque il biologico è sempre meglio perché non ha tutte queste sostanze chimiche e ha più sostanze nutritive vere.
Io, sì, volevo dire, anche se domani tutto il mondo decidesse comunque di diventare vegetariano o comunque sia di non mangiare più carne, legato, si porrebbe comunque il problema dell'alimentazione dei nostri animali d'affezione, che comunque è difficile far diventare, cioè,
ma
è contro natura far diventare,
no, non è esattamente contro natura, allora ci sono due cose,
i pagliati non sono notoriamente carnivori,
sì, ma per quello basta un cibo che poi abbia gli integratori giusti, ma a parte quello, diciamo che in un mondo vegetariano, cioè se tutti diventassero vegetariani, cosa che secondo me purtroppo non succederà mai, probabilmente il problema degli animali d'affezione non si porrebbe, perché esisterebbero solo gli animali selvatici, nel senso che gli animali d'affezione oggi non li abbiamo perché sono un sacco di animali abbandonati, quindi è chiaro che non si lasciano nascere nei canini, nei gattini, si portano a casa e non si nutre e tutto quanto, però nel momento in cui tutto questo non c'è più, è solo teorico e utopico, perché secondo me non succederà mai, però ci sarebbe la società umana da una parte e la società animale, animali selvatici che pensano loro stessi a nutrimento, non siamo noi che dobbiamo nutrire. Se ci poniamo questo problema adesso, cioè come nutrire i nostri animali, adesso non quando saremo tutti vegetariani, ci sono degli alimenti che sono a base vegetali e hanno degli integratori appositi per i cani, per i gatti. In questo punto libretto, se poi volete prendere, ci sono degli articoli proprio su questo argomento. Quindi se si vuole si può fare anche oggi. È chiaro che comunque c'è abbastanza. Ci sono delle crocchette che si possono ordinare comunque per posta, crocchette amiche, quelle sono vegetali. Poi i cani comunque per diventare vegetariani è molto facile, perché non hanno bisogno della taurina come i gatti che si trovano nella carne, e quindi i gatti dovrebbero prenderla come integratore la taurina, però diciamo che questo problema degli animali d'affezione è un po' marginale, nel senso che la cosa importante è convincere le persone a diventare vegetariane, poi la questione degli animali d'affezione è un problema di coscienza,
no,
giustamente.
Infatti, è proprio per un discorso.
È un problema di coscienza che giustamente una persona vegetariana si pone, però la soluzione appunto è con queste, si può fare un po' una via di mezzo. Cioè, In altre nazioni esiste anche l'umido completamente vegetale con gli integratori adeguati anche per i gatti. In Italia no, ci sono solo le crocchette, quindi uno può dare la crocchetta vegetale e l'umido magari un po' diminuisce. Non è un problema facile perché ad oggi non ci sono molti prodotti di questo tipo, però è chiaro, se le persone vegetariane fossero di più verrebbero anche commercializzati questi prodotti, cioè crescerebbe passo passo anche questa cosa, perché comunque non è che non sia possibile, perché si tratta solo di certe sostanze nutritive che possono comunque essere aggiunte come integratori. Però è una cosa di là da venire per adesso. C'era qualcuno?
Certi disturbi vengono anche in altre regioni dell'America, che sono questo che dicevo, sono i grandi ceppi, ma hanno peggio di tutti.
Sì, è per quello, perché stanno più male, stanno peggio di tutti gli altri, allora fanno più studi legati all'alimentazione. Perché noi tutto sommato comunque la nostra dieta sarebbe la dieta mediterranea, questo in teoria, perché ormai nei regimi dentro abbiamo copiato dagli americani, quindi mangiamo schifezze pure noi, infatti praticamente l'Italia sta vincendo ogni anno il primato dell'obesità dei bambini, il primato europeo dell'obesità dei bambini, cioè in Italia è il paese in cui ci sono più bambini obesi in Europa. E anche l'Europa sta raggiungendo gli Stati Uniti per quanto riguarda l'obesità dei bambini, quindi comunque noi ci stiamo copiando in negativo, non nelle cose positive ma nelle cose negative, copiamo da loro la nostra alimentazione. E lì si fanno più studi proprio perché questi problemi da loro sono arrivati prima, questi problemi tumori cardiovascolari, obesità, diabete, tutte queste cose qua. E quindi sono stati fatti studi e sono state diffuse queste cose prima in Italia, e noi ci dobbiamo un attimo, visto che li abbiamo copiati nel male, dobbiamo anche prendere le cose positive, cioè con studi in positivo, insomma. Ok, allora ci tocchiamo sulle torte, così potete assaggiare torte senza latte, uova, burro, se sono buonissime. Grazie.